Dal capitolo 3 leggiamo i versetti da 22 a 30. Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea e là si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni battezzava a Ennon, presso Salim, perché c'era là molta acqua e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era stato ancora imprigionato. Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione. Andarono perciò da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai reso testimonianza, ecco, sta battezzando. E tutti accorrono a lui. Giovanni rispose: Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: Non sono io il Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve crescere e io invece diminuire. Gesù va verso la regione della Giudea, è in cammino ed è la sua prima missione tra il popolo della Giudea. Ha cominciato la sua missione tra il popolo della Galilea e adesso prova in Giudea e va insieme con i suoi discepoli. Gesù è ormai in comunione di vita con i suoi discepoli, quasi un tutt'uno con loro. Là si trattenne con loro e battezzava. Si trattenne con loro. Gesù associa i suoi discepoli alla propria missione, ma soprattutto si ferma con loro. Essi sono i primi ad aver bisogno di lui. Essi devono continuamente godere della sua presenza. Essi che sono destinati ad essere la sposa dello sposo devono poter stare con lui, lasciarsi amare da lui, per imparare a ricambiare l'amore. Si trattenne con loro. Questa parola mi fa venire in mente un'altra parola che c'è alla fine del Vangelo, quando è detto che Gesù entra nel Getsemani e è scritto che si ritirava spesso con i suoi discepoli. Cioè Gesù ama l'intimità con i suoi. Qui Gesù comincia la sua missione in questo modo: si trattenne con loro e battezzava. Cioè fa vita comune con i suoi discepoli, ma è una vita comune aperta all'accoglienza di quanti vogliono andare da lui per ricevere da lui, per ricevere il battesimo. Che battesimo riceveva la gente che andava da lui? Qui l'acqua non viene nominata, avrà battezzato nell'acqua chiaramente, però l'Evangelista non la nomina, quasi a lasciar pensare alla completezza del battesimo di Gesù che è nello Spirito Santo, perché il battesimo di Gesù è qualcosa di più che una purificazione nell'acqua o che una preparazione, è già un accogliere l'inviato di Dio, è già un accogliere lo sposo, l'agnello, il figlio. Battezzava. Già abbiamo visto come questo battezzare di Giovanni e adesso di Gesù vuol significare un cambiamento nella vita, già allude a un cambiamento di alleanza. Anche Giovanni battezzava a Ennon vicino a Salim, perché c'era là molta acqua. Giovanni non era stato ancora imprigionato. Giovanni continua il suo compito. Lui di propria iniziativa non lo smette, nessuno, finché nessuno glielo fa smettere. Continua a preparare la gente ad incontrare Gesù. Anche Giovanni battezzava, però non nel posto dove è Gesù. Gesù è andato in Giudea. Giovanni si ritira a Ennon, che vuol dire le fonti, vicino a Salì, probabilmente è una località sotto il lago di Genezaret in Galilea. Quindi probabilmente Giovanni ha già intuito che era pericoloso per lui restare in Giudea. Oppure lui vuole prolungare la sua missione e anche in altre zone, in altri paesi dove non era ancora conosciuto. C'era molta acqua in quel posto, nel posto chiamato le fonti, e non molta acqua. E questo molta acqua sta un po' in contrasto con quel vuoto d'acqua che c'era nelle idrie della purificazione dei giudei alle nozze di Cana. Lì niente acqua, ha dovuto fargliela mettere Gesù. Qui c'è molta acqua, quasi a indicare come non è più l'istituzione che prepara, che purifica, che aiuta la gente, ma ormai l'aiuto che viene da Dio è in mano a Giovanni e poi passerà totalmente a Gesù. La gente andava a farsi battezzare. La gente sceglie liberamente dove andare, o da Gesù o da Giovanni. Erano uguali i due battesimi o erano differenti? Può esserci stato qualcosa di uguale e qualcosa di diverso. Come rito sarà stato uguale, ma come significato? Quello di Giovanni preparava l'incontro con Gesù. Quello di Gesù era già un incontro con lui. Non era stato ancora imprigionato Giovanni. Questo è un accenno, si concluderà la testimonianza di questo profeta, si concluderà col martirio, perché lui è già nelle mire dell'opposizione alla sua opera, delle tenebre. Nacque una discussione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione. La discussione riguarda la purificazione, cioè i riti della purificazione. Probabilmente i discepoli di Giovanni, come il giudeo, non vedono nessun'altra strada per gli uomini che continuare i riti di purificazione, o in un modo o in un altro, ma comunque sempre dei riti. Cioè, che cosa può fare l'uomo? Che cosa vale quello che fa l'uomo, che si purifica, che entra nell'acqua? E non si interrogano su quello che può fare Dio. Quindi, su quello che può fare l'uomo si può sempre discutere. perché ogni uomo ha una sua mentalità e una sua cultura. Andarono perciò da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano, portano una notizia che riguarda Gesù. Gesù è in Giudea che battezza. Giovanni è su in Galilea. Può darsi che questo giudeo che discute abbia portato la notizia. E i discepoli di Giovanni un pochino se la prendono, perché loro, che sono discepoli di Giovanni, vogliono essere importanti, si vede, e non accettano che Gesù stia battezzando lui senza dipendere da Giovanni. È stato Giovanni a farlo conoscere. Colui che era con te, al quale tu hai reso testimonianza, ecco, sta battezzando, e tutti accorrono a lui. Chiamano Giovanni col termine maestro, la prima volta. Forse lo vogliono vedere più grande di quel che è. Vogliono dare a lui il titolo che viene dato a Gesù. Quindi lo vorrebbero contrapporre a lui. Giudicano che Gesù stia facendo della concorrenza sleale a Giovanni. Ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui, tutti aderiscono a lui, vanno verso di lui. Sotto sotto, in questo intervento dei discepoli di Giovanni, c'è della invidia. Sono dei discepoli che non hanno imparato da Giovanni, anche se lo chiamano maestro, ma non hanno preso sul serio il suo insegnamento e la sua testimonianza. E allora Giovanni rispose: nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo. Giovanni è molto onesto e veritiero. La missione che sta compiendo Gesù è dal cielo, perché Giovanni aveva visto la colomba scendere su di lui. Nessuno può prendersi qualcosa se non gli viene concessa dal cielo. Credo che qui c'è dentro anche un insegnamento profondo in questa frase. O l'uomo riceve da Dio, o è un furfante, è un impostore. O l'uomo è obbediente a Dio e fa quello che gli viene detto, oppure se invece fa di testa sua, non agisce più nel Signore, non agisce più come mandato di Dio. Nessuno può prendersi qualcosa se non gli viene concessa dal cielo. Quindi quello che Gesù sta facendo gli è dato da Dio. Lo Spirito Santo che ha ricevuto è un dono. E così, questo vale anche per noi, lo Spirito Santo è un dono che riceviamo dal cielo, non una conquista. Per questo noi preghiamo sempre per ottenere, per ricevere lo Spirito Santo, lo chiediamo. Gesù stesso l'aveva detto di chiederlo, non di far qualcosa per ottenerlo. È sempre un dono. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: non sono io il Cristo, ma sono stato mandato innanzi a Lui. Gesù ha coscienza di essere il precursore di Gesù, sono stato mandato innanzi a lui. Il compito che ha Giovanni è di Dio, ma di andare davanti a Gesù e basta. Quindi i suoi discepoli sono dei grandi disobbedienti e con questa parola Giovanni ti sgrida: voi stessi mi siete testimoni che io ho detto che non sono io il Cristo. Quasi a dire: ma se voi siete ancora qui, non mi avete preso sul serio. Se voi siete ancora qui con me e discutete su queste cose, è segno che non mi avete ascoltato, non mi avete obbedito, mi state prendendo in giro, dovreste esserla anche voi. Giovanni, con questa sua coscienza di essere il precursore, è anche molto forte anche coi suoi. Ed è una parola questa che vale per tutti i predicatori di tutti i tempi. Ricordate quel che era successo a Corinto: c'erano formati nella comunità cristiana dei gruppi. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di questo. Ma non è Cristo Gesù colui che noi presentiamo, dovete essere suoi, non del tal maestro, del tal altro. Non del tal gruppo o del tal altro gruppo nella Chiesa. Questo pericolo c'è ancora, anche se i tempi di Giovanni sono finiti. Però il pericolo di costituirsi in gruppi contrapposti gli uni agli altri, pur amando, dicendo di amare, di servire lo stesso Signore, questo pericolo esiste ancora. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: non sono io il Cristo, ma sono stato mandato innanzi a Lui. Quindi voi dovete andare da Lui. Chi possiede la sposa è lo sposo. Chi è la sposa? La sposa è il popolo di Dio. Il popolo col quale Dio fa la sua alleanza. Tutti accorrono da Lui, ecco la notizia che è giunta. Tutti, cioè il popolo, tutti accorrono da Lui. La sposa accorre ad incontrare lo sposo. Si potrebbe tradurre così quel tutti accorrono da Lui. Chi possiede la sposa o chi prende con sé la sposa è lo sposo. Dice: tutti accorrono da lui e lui li tiene con sé. Lui è lo sposo. E così si realizzano le scritture dei profeti. Isaia: la tua terra avrà uno sposo. Isaia 62. Geremia 2, Geremia 3. Ezechiele 16. Divenisti mia, dice il Signore. E Osea 2: ti farò mia sposa per sempre. E così tanti altri accenni lungo tutta la scrittura a questa nuova alleanza, quindi nuovo matrimonio. E l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. L'amico dello sposo chi è? È quello che nella tradizione ebraica era incaricato di preparare i festeggiamenti delle nozze. E tra i suoi incarichi aveva quello anche di preparare la sposa. Giovanni si definisce l'amico dello sposo. Lui è incaricato di preparare la festa, è incaricato di preparare la sposa, per questo il suo battesimo. Giovanni l'amico, che è presente e lo ascolta. È presente l'amico dello sposo, c'è ancora, mentre Lo sposo fa udire la sua voce, lo ascolta, vuol dire che ne sente la voce. Si ascolterà ancora la voce dello sposo e la voce della sposa, Geremia 33. Si ascolterà ancora la voce dello sposo, è segno di gioia dopo il lutto, dopo il pianto, dopo la distruzione. Qui è nominato soltanto, Giovanni Battista parla solo della voce dello sposo. La voce della sposa lui non l'udrà, perché la sposa può far udire la propria voce solo dopo che avrà ricevuto lo Spirito. È allora che avviene il matrimonio, prima non è ancora. Quindi quando la sposa riceverà lo Spirito dalla croce e dal risorto, allora farà udire la propria voce. Intanto si sente solo la voce dello sposo. Giovanni la distingue, questa voce. Distingue che la voce di Gesù, la persona di Gesù, la presenza di Gesù, il modo di fare di Gesù, tutto quello che lui compie è la voce dello Spirito di Dio. Quella voce che Nicodemo non distingueva, sentiva solo rumore. Giovanni invece distingue la voce, lo ascolta. Lo ascolta, questo termine indica non soltanto un ascolto, ma anche un'obbedienza, un ascolto d'amore. Giovanni ama Gesù e gli vuole star sottomesso, gli vuole ubbidire. Siccome si sente già la voce dello sposo che viene, allora la preparazione di cui è incaricato l'amico dello sposo è terminata. L'amico dello sposo esulta di gioia alla voce dello sposo, prova grande gioia. Perché? Perché è l'ora della festa. Giovanni annuncia così l'inizio dell'era messianica. Il Messia è arrivato. È iniziata la grande festa di tutto il popolo e di tutto il mondo. Prova grande gioia. Ora il suo compito è terminato, perché sta già parlando colui che conosce Dio personalmente. Lui, il profeta, Giovanni, non occorre che parli più, perché c'è la voce di colui che conosce Dio direttamente. Il profeta, il precursore, può cominciare il suo riposo. Ora questa mia gioia è compiuta, oppure è giunta al colmo, è perfetta. La mia gioia, alla mia gioia non manca più niente. Giovanni non è invidioso di quello che fa Gesù, anzi tutt'altro, è contento. Perché sa di essere qui per lui. Gesù realizza la speranza, quella speranza che aveva dato gioia, ma una gioia ancora non completa, la gioia dell'attesa. La gioia dell'attesa che avevano i patriarchi, che erano sicuri che sarebbe venuto questo giorno. Abramo si rallegrò nell'attesa di questo giorno. Non lo vide, però si rallegrò anche lui. Gioia dei profeti, gioia dei giusti. Per essi la gioia non era completa. Era una gioia ancora nell'oscurità. Erano certi che veniva la luce, ma non la vedevano ancora. La mia gioia è completa. fino ad ora la gioia anche dei giusti e dei profeti, compreso Giovanni, era mescolata dall'afflizione dell'assenza dello sposo, non c'è ancora. Ma in questo momento, ecco, è compiuta, è perfetta la mia gioia. Egli, quelli deve crescere, io invece diminuire. Questa parola la possiamo leggere nel contesto ancora della metafora dello sposo e della sposa. Quel crescere può alludere alla parola detta da Dio, crescete e moltiplicatevi. Egli deve crescere. L'alleanza nuova è un'alleanza feconda che dà figli a Dio, mentre l'alleanza vecchia va finendo perché non erano nati figli a Dio. L'alleanza nuova invece è un'alleanza feconda. A Giacobbe Dio aveva dato questa benedizione: sii fecondo e diventa numeroso, popolo e assemblea di popoli verranno a te. Quindi deve crescere. Questa parola deve è ancora la parola che ci lascia intuire come è volontà di Dio. Egli deve crescere, è destinato da Dio a crescere. C'è la presenza del mistero, quindi della volontà, dell'amore di Dio in questo crescere. Quindi bene se tutti corrono a Lui. Egli deve crescere, Lui che ha dei discepoli, che stanno con Lui, col quale Lui si ferma. Mentre Giovanni non è detto che sta coi discepoli, che se li tiene e che se li forma. Giovanni li manda da Gesù, li indirizza a Lui. Deve crescere, quindi se il figlio cresce, non sarà orgoglio suo o vanità, ma è volontà di Dio. Tutta la gente che accorre al figlio non può far nascere vanità o orgoglio in Gesù, perché sa che quella è la volontà di Dio, quella è la sua missione, il suo compito di accogliere il popolo, la sposa. Io invece diminuire. Giovanni, arrivato al colmo della propria gioia, dice adesso basta, io come Simeone, ora lascia al Signore che il tuo servo se ne vada in pace, perché è giunta la salvezza, è giunto quello che aspettavo. I fiori lasciano il posto ai frutti, si potrebbe dire, la cisterna lascia il posto alla sorgente d'acqua viva. Lui deve crescere, io posso diminuire, o devo diminuire. Ecco, potremmo noi ancora ricordare a questo proposito la parola di San Paolo che dice: non sono più io che vivo, ma Cristo Gesù. Quindi questo crescere di Gesù e diminuire nostro vale ancora anche per noi, qualunque sia il nostro compito. Il nostro compito deve essere un realizzare il rinnegamento di noi stessi perché Gesù possa mostrarsi, apparire, diventare evidente a tutti. Io diminuire, rinnegare noi stessi perché la presenza di Gesù possa risplendere in mezzo al mondo. Questo è il compito di chiunque cristiano e questo è anche il compito della Chiesa. La Chiesa, sì, è la sposa che dà figli allo sposo. Ma la sposa adempie al suo compito, alla sua missione, proprio perché permette allo sposo di manifestarsi, di realizzare il suo compito, la sua missione. Io la sposa e noi, membra, parte, partecipi della sposa, siamo preziosi, siamo indispensabili allo sposo, però è lui che dà la vita. È lui la luce del mondo. Noi dobbiamo sempre ricordare questa parola di Giovanni. Lui deve crescere, io invece diminuire. Potreste lasciarvi venire in mente a questo proposito anche tante parole di Gesù che parlano del rinnegamento, dello sparire come il seme nella terra. È la condizione per essere fecondi, è la condizione perché la Chiesa e noi nella Chiesa portiamo frutto, nasconderci in Lui. Ancora rileggendo questo brano, credo che potrete in modo particolare fermarvi su queste immagini della sposa e dello sposo. Godere dell'amore che Gesù ha per la sposa, quindi dell'amore che Gesù ha per ciascuno e per tutti noi. Potrete fermarvi a godere come Giovanni Battista al sentire e all'udire la voce dello sposo, la sua presenza, la certezza della sua presenza. E poi potrete fermarvi a promettere, perlomeno, o a iniziare un processo di diminuzione nostra e vedere un po' tutto nella nostra vita, tutte le nostre esperienze o tutte le nostre decisioni interiori e forse anche esteriori, vederle in questa prospettiva, che siano un nostro diminuire, ma perché cresca Lui. È Lui che ti preme, perché è Lui il salvatore del mondo, non siamo noi che salviamo il mondo, è Lui. Quindi in ogni circostanza, noi se teniamo presente questa parola, questa realtà, che noi dobbiamo diminuire e Lui crescere, allora siamo dei veri testimoni del Signore, perché può rimanere in noi la gioia. È quando noi vogliamo crescere, quando noi vogliamo il primo posto, quando noi vogliamo essere qualcuno, che scompare la gioia della nostra vita e che non siamo più testimoni del Signore, ma diventiamo testimoni del nostro peccato, del nostro fallimento. E quando, soltanto quando vogliamo che Gesù risulti presente, ecco che allora non ci interessa più di noi stessi, anche facciamo tutte figure, non ci importa, anche ci rimettiamo di onore e di soldi o di roba, non ci importa, purché Lui cresca. E allora vediamo anche la nostra testimonianza, la nostra presenza nel mondo come una missione verso Gesù. Qualunque, in qualunque situazione ci troviamo, ci interessa che Gesù sia conosciuto e sia amato. E allora, pur di far onore a Lui, pur di far bella figura a Lui, diventiamo capaci anche di soffrire in silenzio, diventiamo capaci di sopportare, diventiamo capaci di stare sulla croce per amore di Gesù, perché Lui cresca. Credo che sia molto importante per un cristiano avere questa coscienza missionaria, là dove lui è. Adesso si parla molto di coscienza missionaria e si pensa sempre al di là dei mari, ma a vivere in maniera missionaria la nostra situazione. Un cristiano che parla male, per esempio, tanto per dire, che parla male della Chiesa, che parla male del Papa, con chiunque, non ha coscienza missionaria, perché non aiuta ad amare Dio con questi discorsi, non aiuta ad ubbidire al Signore, non orienta a Gesù. E così tante altre cose, non solo il parlare male di, ma tanti cristiani, o forse anche noi, anche io, siamo fermi sui nostri problemi, sulle nostre cose, ci arrovelliamo dentro e magari ci lamentiamo anche perché ci va male una cosa, ci ne va male un'altra. Se fossimo coscienti di essere missionari, cioè di essere anche noi interessati alla crescita di Gesù, cosa succede? Cerchiamo di dare testimonianza di Lui, quindi di stare nella gioia in qualunque situazione. Non so se riesco a spiegarmi. Diventiamo capaci di sopportare, di non dar peso a torti che riceviamo, proprio perché ci preme che Gesù sia conosciuto e amato, e noi gli diamo la testimonianza della nostra gioia. Noi siamo contenti perché Gesù ci vuol bene, perché Gesù c'è, perché Lui è il Salvatore, e questa gioia non ce la porta via un'ingiustizia che subiamo. Se invece diventiamo brontoloni e ci lasciamo portare via la gioia da una qualunque piccola ingiustizia, è segno che non è cresciuta in noi la coscienza missionaria, che noi non preme che cresca Gesù, ma preme la nostra vita, la nostra figura, siamo pieni di amor proprio. Egli deve crescere, io invece diminuire. Traducete questa parola diminuire come volete voi, però non togliete il senso principale, che diminuire è proprio arrivare a sparire. Ed è difficile, come diceva qualcuno, anzi Papa Giovanni, che il nostro orgoglio morirà 3 giorni dopo la nostra morte, quando cominciano ad appassire i fiori delle corone sulla tomba. Quindi tanta pazienza, però anche tanta decisione, nonostante che ci ritroviamo continuamente da capo. Egli deve crescere, io invece diminuire. Ci ha dato Gesù Cristo.